Siamo nella quarta domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, capitolo 16. Ecco il primo versetto. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Questa pagina biblica è una svolta decisiva nella storia della salvezza, con la chiamata del profeta Samuele a ungere un nuovo re nella famiglia di Jesse di Betlemme, un nuovo re al posto di Saul. Ma questo è solo un aspetto del significato di questo evento, e certo è quello primario, perché si tratta di dare inizio, attraverso questa unzione regale così imprevista, a quella discendenza da cui verrà il Messia. Vi è però un secondo aspetto che ha una sua rilevanza, anche se meno evidente a prima vista, e che riguarda proprio il profeta Samuele stesso. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Anche il profeta è forse umanamente convinto che l'apparenza sia importante nella scelta del Signore. Del resto, anche Saul era descritto come un uomo alto più di tutti gli altri e imponente per la sua stessa prestanza fisica. Ed ecco che il profeta stesso, che è chiamato a comprendere e annunciare l'opera del Signore, resta sconcertato, ma accoglie subito e fa propria questa parola che abbiamo ascoltato: l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Se dunque il Signore vede il cuore e non si basa sull'apparenza, vuol dire che è in cerca di quel cuore che corrisponde all'opera che intende compiere. Solo dopo aver ascoltato questa parola del Signore, Samuele comprende che se nessuno dei sette figli di Jesse corrisponde alle aspettative di Dio, vuol dire che è in attesa di una svolta a cui il profeta stesso deve contribuire, facendosene interprete. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Ecco, rimane il più piccolo. Rimane perché non era visibile, era nascosto, come relegato in una dimensione diversa, quella dell'essere il più piccolo, quindi non contare molto nell'ambito di una famiglia composta da sette fratelli maggiori, e soprattutto di aspetto imponente e con un ruolo prevalente. Il più piccolo è a pascolare il gregge, un'attività che comporta anche un certo stato di impurità per chi ha a che fare con gli animali, questo secondo la legge. Quando il giovane arriva, il suo aspetto è centrato sullo sguardo e una luminosità che proviene dal colore dei suoi capelli. Il suo essere di bell'aspetto non è descritto come un qualcosa che si impone, ma come una mitezza che trapela da tutta la persona. Ecco gli ultimi versetti. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. L'unzione è il segno della consacrazione che si manifesta poi in quella irruzione dello spirito del Signore su Davide, re di Israele, a partire da quel piccolo borgo di Betlemme in cui nascerà il Messia Gesù. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Essere luce nel Signore non è un fenomeno che si impone all'attenzione con atti straordinari, ma è l'effusione di un cuore visitato da Dio, da cui proviene ciò che è proprio di Dio, bontà, giustizia e verità. Ed ecco l'ultimo versetto. Quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. La luce si effonde come il sorgere del sole dal basso, da quell'orizzonte su cui durante la notte incombe l'oscurità, ma da cui spunta l'alba come per un risveglio di ciò che è soltanto nascosto, ma non assente. Così è di ogni uomo che ha contatto con il Signore vivente e desideroso finalmente risvegliarsi, riceve da Lui la luce della vita nuova. Ed eccoci al Vangelo, tratto dal Vangelo secondo Giovanni, questo lungo brano, dal capitolo 9, versetti da 1 a 41. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Quest'uomo cieco dalla nascita raffigura ogni creatura umana che non conosce la luce finché non l'incontra. Nel prologo di questo stesso Vangelo di Giovanni leggiamo: in lui, nel Verbo di Dio fatto carne, era la vita, e la vita era la luce degli uomini. L'infermità di quest'uomo che Gesù vede passandogli vicino fa chiedere ai discepoli quale peccato ne sia la causa. E a questa osservazione Gesù risponde così: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Ed ecco poi il gesto che egli compie nei confronti del cieco, quando raccoglie il fango dalla terra, impastato con la sua saliva, come leggeremo, ascolteremo a breve, e questo gesto non è forse come assistere alla creazione di cui ci parla il libro della Genesi, il capitolo 2, quando leggiamo: dalla polvere del suolo plasmò l'uomo e infuse il suo alito di vita. Solo che questo fango è il prodotto della terra e della saliva del Signore, cioè del suo stesso essere carne umana. È la sua umanità il modello e il fondamento della creazione nuova, perché è una cosa sola con Dio e con la sua potenza creatrice. Eppure, dopo aver spalmato questo fango con la saliva sugli occhi del cieco, gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Forse che l'acqua della piscina di Siloè ha poteri straordinari? Certo no. Ma è necessario che quest'uomo abbia il coraggio di fare questo cammino in discesa per arrivare fino a questa piscina e poi in risalita, perché, come abbiamo ascoltato, tornò che ci vedeva. Ma nello scendere ancora non aveva recuperato la vista e del resto, essendo cieco dalla nascita, forse non sapeva neanche che cosa volesse dire vedere. E come fossero le cose la loro forma intorno a lui, ma aveva imparato a muoversi nell'oscurità dei suoi occhi ciechi. Scende dunque ancora cieco e risale vedente. È una nuova nascita. Tant'è vero che nessuno poi lo riconosce più, perché prima era un mendicante, oltre ad essere cieco, e non poteva neanche entrare nel tempio. E ora si muove liberamente. Ecco, ascoltiamo ancora la reazione dei farisei. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Quando i farisei giudicano Gesù perché ha compiuto questa guarigione di sabato e chiedono all'uomo che cosa pensa di lui, la sua risposta è chiara, come abbiamo ascoltato: è un profeta. Non solo. Ma di fronte alle sue parole, se sia un peccatore non lo so, una cosa so, ero cieco e ora ci vedo, essi insistono nel giudicare Gesù infedele ai precetti. Perché? Perché compie questo gesto di sabato. Ed ecco la risposta dell'uomo. Che ha acquistato la vista in tutti i sensi. Proprio questo stupisce, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Ecco, queste sono le parole che i farisei non accettano e rifiutano in modo più categorico, e quindi la persona stessa che le ha osate di fronte a loro. Ma la storia del cieco nato non si ferma qui, perché c'è ancora un percorso da compiere per la sua stessa luce degli occhi. Ed ecco Gesù che ritorna a lui. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è il Signore perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Ogni evento, ogni atto della vita di Gesù, secondo quanto descritto nei Vangeli, è una parola da accogliere e custodire perché ci aiuti a comprendere l'opera che egli compie per noi e continua a compiere. Quel cieco nato è l'icona della condizione umana. Quando Gesù parla qui di giudizio, non è da intendere come condanna oppure assoluzione, ma come svelamento, come discernimento della realtà vera. Chi è cieco e sa di essere cieco, riceve la luce. Chi ritiene invece di non averne bisogno, resta cieco. Ecco le ultime parole. Quando i farisei, rispondono, alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole di Gesù e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Qual è dunque il peccato che Gesù vede in questi farisei? È la convinzione di essere giusti nel giudicare gli altri, nel considerare le debolezze altrui come segni di inferiorità umana e di peccato. È la cecità di chi definisce gli altri in base alla loro appartenenza al numero dei privilegiati e di chi li divide in buoni e cattivi, ponendosi tra coloro che hanno il diritto di giudicare. È l'orgoglio di chi, accecato dalla presunzione, non solo non vede più la qualità umana dei fratelli nelle loro stesse debolezze, ma ancor meno è in grado di vedere i segni di luce che attraversano la nostra storia. Ritorniamo all'ultimo versetto della lettera agli Efesini. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà.